capire, insomma, lui è uno scrittore, perché fatichiamo a comprendere la crisi ecologica. E provando a mettere insieme le ragioni che vengono affrontate, che vengono proposte, diciamo così, una delle prime, faccio riferimento a questo libro piuttosto bello, secondo me, che aiuta a entrare nel problema della crisi ecologica, della crisi legata al cambiamento, climatico, ma in generale all'avvento dell'antropocene, insomma, come nuova era dove la presenza umana determina la stessa struttura geologica del pianeta. Il potere di forze non umane è un'esperienza paradossale di disorientamento. La crisi climatica è una crisi di immaginazione, lui dice. Nel senso che noi non siamo in grado, pur capendola, pur vedendo dati e riferimenti, non siamo capaci di, come dire, elaborarla. Oggi dicevo a mia figlia, ma siamo qua, cioè, abbiamo le idee piuttosto chiare su quello che sta succedendo, guarda qua, è un fuori del genere, non si riesce ad avere un'idea chiara del tempo che c'è, siamo dentro una vita solo, non è stato un cambiamento. Eh sì, dice, ma abbiamo fatto qualcosa? Questa era la mia domanda, che era rivolta a me, intanto è solo a lei. È cambiato qualcosa del nostro comportamento? Beh, insomma, sì, dice lei, abbiamo fatto delle cose, cioè, e poi lì non gli è fuori niente, nel senso che è la percezione e anche la consapevolezza, però il modo di vivere non cambia. Perché non cambia? Beh, intanto c'è un problema di fondo che non sappiamo pensare per statistiche, cioè veramente ci manca una cultura scientifica in questo senso. Pensiamo per casi che spesso generalizziamo in forma indebita. L'evoluzione, d'altra parte, questa è la tesi di un teorico rilevante di questo problema, ci ha insegnato a reagire a movimenti rapidi di oggetti di medie dimensioni, non al lento accumulo di variazioni. Cioè, il lento accumulo di variazioni non lo percepiamo, insomma, è la tesi della rana bollita per capirsi, insomma, che sta in un ambiente in cui cambia la temperatura e non arriva neanche ad accorgersi che diventa insopportabile. E questo è un problema cognitivo, mi verrebbe da dire. Il fatto che la crisi ecologica sia un processo lento, si addensa nel tempo, produce assuefazione, e questo è uno dei modi con cui noi la rimuoviamo. E poi non sappiamo pensare a scelte, a decisioni, a dati che non vediamo, ma solo le generazioni future vedranno. Prima si parlava dei professori, i professori sono gli unici, forse accanto a poche altre professioni, che lavorano per il nulla delle generazioni future, cioè non vedono quello che fanno, perché è tutto in un domani di cui non avranno neanche troppa contezza. Neanche il contadino lavora così, perché lavora in un tempo molto più breve. Fine di questo spot sulla professione, nonostante sia nel beatafavismo,
questo di quella. E qua potresti scrivere Ivi Paolo Vitali, chiusa parentesi.
E poi c'è una sfida che arriva alla nostra etica della prossimità, cioè, tornerò dopo, noi siamo convinti di avere responsabilità sulle cose che sono prossime al nostro agire. Ma quelle che sono lontane nel tempo e magari non determinate tutte da noi, ma da un concorso di molti altri fattori, ci restano estranei. E poi, questo è un problema serio, manca un'immaginazione letterale, cioè non l'abbiamo ancora elaborata, forse adesso sta cominciando un po' ad esserci questo tipo di letteratura, e il problema è che alla fine, e qui vengo al punto, non ci sappiamo pensare come specie, ci pensiamo come individui, ci pensiamo come gruppi, ci pensiamo come anche stati, se volete, per molti aspetti, ma anche no, ma quello che non sappiamo pensare è pensarci come umanità nel suo complesso. Quindi viviamo una globalizzazione con un deficit di intelligenza fraterna, per dire una parola sola. Allora, due parole per riprendere il filo di quello che abbiamo già visto, lo riassumo velocemente sui discorsi che abbiamo fatto quest'estate. Questo tema della fraternità, che è fraternità sororità, che non si installa, insomma, che diversamente l'uguaglianza e la libertà non è presente come un'esigenza, no? Un legame fraterno dell'amare l'altro come se stesso. Una cosa che mi è stata detta e che ho trovato veramente illuminante è che, d'altra parte, è anche vero che la fraternità non si può prescrivere, mentre la libertà tu la puoi normare, nel senso che costruisci un apparato giuridico e legislativo, e lo stesso dicasi dell'uguaglianza. La fraternità è uno stato completamente diverso, tu non puoi imporla e non puoi neanche appunto prescriverla e normarla. E le forme che noi abbiamo conosciuto, di cui abbiamo parlato, e non ci torno sopra, che lui ha detto importante, sono tutte forme di fraternità per opposizione. E però di buono c'è che a guardarle, così come le ho messe, sono in fondo il tentativo di spostare il confine del noi rispetto agli altri. La domanda che ci facciamo fin dove può arrivare, e dove voglio arrivare io, è che la terra è il limite ultimo di questa fraternità. Abbiamo fatto questo discorso sulla fraternità, che non è un dato biologico, non è un dato neanche familiare, ma è un dato, è una scelta, mi verrebbe quasi a dire una scelta etica, consapevole e lunga nel tempo. È custodia del fratello e consapevolezza di essere figlio. Abbiamo parlato della custodia, se ricordate, relativamente a Caino prima, Giacobbe poi, si potrebbero fare altri discorsi. Abbiamo parlato del riconoscimento del padre, è giusto però aggiungere anche che è il riconoscimento della madre tanto quanto del padre, cioè essere capaci di riconoscere un'origine comune del nostro essere generati da un padre, da una madre, e in questo senso da un Dio che è padre e madre. La consapevolezza del padre fissa alcune caratteristiche della fraternità, un patto, una promessa, un'intesa, un vincolo, una regola anche. La consapevolezza della madre è un punto più delicato per il nostro tema, è l'appartenenza a una famiglia, a una storia di generazioni, è la consapevolezza che abbiamo ricevuto la vita e che siamo stati nutriti in questo, è un'esperienza di cura, è una reciprocità senza vincolo, nel senso che non c'è, è una cura che non è stata imposta alla madre, ma diciamo così, è sgorgata dal suo rapporto con i figli. Viscere e ragione, sentimento e patto, insomma. In questo c'è una dimensione materna dell'essere figlio, tanto quanto ce n'è una paterna, e bisogna riconoscerla. Ecco, noi riconosciamo il padre soprattutto nella linea patrilineare del nostro essere generati, dell'appartenere a una famiglia. Se dovessimo riconoscere la madre, dovremmo riconoscere tutti questi debiti di nutrimento che abbiamo avuto. Importante questo aspetto, nel senso che ci torno dopo. Avete tempo voi? Come siete messi? Perché è un discorso lungo quello che devo fare, quindi magari a un certo punto facciamo una pausetta. Mandatemi il segnale, non la vedo bene per voi, insomma. Custodia dell'altro e consapevolezza del limite. Limite nel senso dell'essere figlio come bisognoso, come dipendente, non so se mi spiego. In questo senso ho unito i due concetti, di padre e di madre. Abbiamo visto nell'attraversamento del Vangelo che è una fraternità senza primogenitura, che è una fraternità del bene, non del sangue, che è una fraternità del povero e non dell'appartenenza. È una fraternità universale. E poi il gesto forse più rivoluzionario del testo e del messaggio evangelico è che è una fraternità con il nemico, il che, dicevamo, significa che non c'è più, secondo me c'è qualcuno,
sì.
Secondo me vuol dire che non c'è un limite alla fraternità, cioè fraternità con il nemico vuol dire che la fraternità ha un obiettivo universale. E qui ragioniamoci, il confine si sposta, abbiamo visto prima, è una fraternità con tutti gli uomini, con tutte le donne, una fraternità universale, ma una universalità umana. Però c'è anche una fraternità con i viventi in gioco. Io vi ho riportato questa frase di Gandhi, che poi dopo riprendo: ama il prossimo tuo come te stesso. Ma chi è il mio prossimo? Lui risponde: tutto ciò che vive. Questo è profondamente interno a una cultura in vista e in generale ad un modo di pensarsi dentro una rete vitale che ci precede e che continuerà dopo di noi. Per noi occidentali è già un po' meno esplicito, ma che ciò che vive, il vivente, qualunque cosa sia vivente, è nostro fratello, è già uno spostamento in più, se ci pensate. Credevamo di aver toccato un limite con la fraternità universale tra gli uomini e le donne, ma in realtà ci sono anche gli altri viventi, e infine c'è una fraternità con la terra. Allora, apriamo, lo schema vostro, se vuoi. No, è solo per dire che il punto, no, magari uno me lo lasciate qua, perché c'è una responsabilità che ha anche il pensiero cristiano rispetto a, al modo con cui concepiamo il nostro rapporto con la terra, ed è una responsabilità che, di cui mi sbrigo in fretta, ma che certamente frettolosa non è. Intanto tutto il pensiero moderno, ma direi alcuni fanno riferimento proprio ai padri della Chiesa, alla patristica, come il momento in cui hanno cominciato a vedere l'uomo come un centro di cui tutto il resto era pure semplice finalizzazione. Cioè è un'idea di uomo come vertice di una gerarchia tra gli eventi. Lì vedete una gerarchia che vede l'uomo al centro, capace di intelligere, di sentire, di vivere e di essere, ovviamente. Ma se notate, scendendo, vedete che ci sono gli animali che sentono, vivono e sono, i vegetali che vivono e sono, e poi le cose inanimate, che sono il livello più infimo di questa gerarchia, che ci vede al vertice. Questa idea è profondamente radicata in noi, ed è un'idea che il cristianesimo ha aiutato a costruire, ma che certamente il pensiero moderno ha enfatizzato ancora di più. Tenete presente che il rapporto con la natura si è giocato sia nel mondo antico che nel mondo moderno su due pedali fondamentalmente. Il primo è il finalismo e il secondo è il meccanicismo. Finalismo nel senso che si pensa che la natura sia finalizzata, che la natura sia finalizzata all'uomo, e questo significa che in quanto tale non ha valore, vale in quanto serve a lui. Il meccanicismo, che è un atteggiamento che cancella questa idea di finalità, però arriva allo stesso risultato per vie diverse, cioè la natura è un meccanismo che non ha un valore in quanto tale, non ha uno scopo, non ha un rilievo, non ha un'importanza. È una macchina e come tale non richiede in modo particolare la nostra attenzione se non per capire come funziona. Il moderno ha prodotto una logica di dominio sui viventi e sulla terra. Questa idea, questa gerarchia ha prodotto questa cultura del dominio, questa cultura dell'utilizzabilità. Le cose ci sono in quanto sono utilizzabili. E la parola tedesca che dice questo termine, che è una parola di Heidegger, dice proprio l'avere sotto mano le cose. Le hai sotto mano perché sono tue, le usi, insomma, in questo senso. Utilizzabile significa trasformare ciò che mi interessa perché è utile e trascurare tutto ciò che è inutile di ciò che mi circonda. È una logica predatoria sull'ambiente che diventa un grande magazzino di risorse che diventano poi la premessa per questa cultura del consumo e dello scarto. Come dice, quando vedete SA vuol dire sinodo amazzonico, quando vedete LS vuol dire Laudato Si. Questo significa che riproduciamo un modello economico di sviluppo predatorio ed ecocida. Ma nel Laudato Si è esplicitamente detto che lo scopo finale delle altre creature non siamo noi. Allora vuol dire che tutto questo impianto non dovrebbe essere nella nostra testa. Il problema è che dobbiamo muovere verso appunto quella che poi chiameremo una conversione ecologica. C'è una responsabilità specifica, questo è un testo molto influente soprattutto nel mondo anglosassone, perché è un articolo che ha mostrato all'inizio di una riflessione ecologica abbastanza veloce poi nel suo svilupparsi dagli anni 60 in poi, che alla base della crisi ecologica c'è la tradizione ebraico-cristiana, per quello che vi dicevo prima. La sacralizzazione esclusiva dell'uomo, immagine di quel Dio che affida ad Adamo il compito di dare un nome a vegetali e animali per divenirne padrone. Notate, mi ha sempre letto il dare il nome che l'uomo, che Adamo fa, come una signoria sugli animali, prepara il terreno su cui, può, su cui può sorgere l'ideale della modernità, quella che abbiamo appena descritto. Il sapere potere della scienza, baconiana, cartesiana, invita il dominio umano di una natura ridotta a puro meccanismo privato di anima. E questa è la nostra storia occidentale, la nostra lettura, e non è cultura, cioè questa è economia, questa è prassi ordinaria, questa è consuetudine, sono anche i comportamenti più banali. Sono campi e sono saline, ma solo, se ho capito bene, sono delle coltivazioni intervallate con delle aree, diciamo così, che servono per l'essiccazione, però sono fondamentalmente dei campi.
Non sono serve.
No? Sì, dei campi. Salari, forse. Dei campi. Però ci sono di mezzo anche, ecco, da quello che ho letto, delle forme di essiccazione, non so per quale motivo. No. Però, insomma, cioè, non c'è bisogno di vedere questa foto se voi vi ricordate, visto che le fa fare quello che è. Cioè, quando si andava su monte, si andava sull'altopiano, si vedevano i paesi, se era sul piano, non vedete che fa roba qua, ma vedete che va dentro. Ecco, entriamo allora un po' più nel testo della Genesi, faccio un'incursione dentro questo testo, ed è appunto il discorso sulla creazione e sui due racconti della creazione, che sono due. L'uno, la Genesi 1:24, che in realtà è successivo, il secondo, e un altro più antico, che è quello che ci interessa di più. Qui vedete nel primo, adesso io come cosa da dire ce ne sono tante, non vado neanche troppo nel dettaglio, magari ci andiamo se ci interessa, facendo un discorso a sé, ma questa cosa che ho cercato di sottolineare, diciamo, è stata la nostra patente, la nostra legittimazione: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite della terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che cresce sulla terra. C'è qualcosa di strano, però, c'è qualcosa di strano che questa idea del dominio si affianchi, come dire, una dieta vegetariana. Ecco, io vi do ogni erba che produce seme, che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme, saranno il vostro cibo. Cioè, è anche curiosa questo invito all'alimentazione solo vegetale, che non tocca gli altri animali. Ed è ancora più curioso che la liberazione, diciamo così, del cibarsi di animali avviene dopo il diluvio. E lì c'è l'esplicito richiamo alla possibilità di cibarsi di carne. Tenete però presente che è un cibarsi di carne che è avvenuto subito dopo un atto di salvazione degli animali, in generale di ciò che vive. Però vedete che all'uomo, ma anche alle altre bestie selvatiche, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne, e Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Questa versione, in realtà, nel capitolo 2 di Genesi è ripresa, come se l'uomo avesse bisogno di due creazioni, non ne bastasse una, perché qui si legge una versione diversa in cui il Signore plasma l'uomo con la polvere del suolo e soffia nelle sue narici un alito di vita. L'uomo divenne un essere vivente. Notate, è plasmato con la terra. Nessun altro animale è stato creato così, niente è stato creato. Solo l'uomo è creato con qualcos'altro che già esiste. Dio piantò un giardino in Eden, e anche questo ci interesserà, e collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi, ci sarebbero discorsi da fare, insomma, non vado via un po' veloce. Il Signore Dio prese l'uomo, lo pose nel giardino di Eden. Questo tema del giardino dice molto del rapporto tra l'uomo e la creazione, almeno in questa fase, perché lo coltivasse e lo custodisse. Questi sono i due verbi che Papa Francesco usa nella Laudato Si, proprio sono la chiave di lettura della Laudato Si: coltivare e custodire. Se noi dovessimo dire quali sono i due verbi del nostro rapporto con la natura, ci sarebbero veramente molte altre parole, non queste. Cioè produrre, usare, sfruttare, trasformare, ma non coltivare, non custodire. E poi il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, vi voglio fare un aiuto che gli sia simile. E il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo. Vedete che qui c'è questo rapporto di Genesi, dalla terra, che viene messa davanti all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. quasi una curiosità più che un dominio. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. E l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutto il cielo e il cielo, a tutte le bestie. Ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. E qui nasce il tema della diversità, che è una specie di questione che ha anche Dio a ben vedere, come se Dio avesse bisogno di qualcosa in cui rispecchiarsi, la creazione dell'uomo avesse questo intento, esattamente come l'uomo ha bisogno di qualcosa o di qualcuno in cui rispecchiarsi, ed è la creazione della donna. Allora, due parole di commento a questo secondo testo. L'uomo è fatto di terra e c'è questo gioco di parole: e la donna Elohim plasmò Adam, polvere tirata fuori dall'Adamà, cioè Adamo e Adamà, cioè Adamo e terra sono la stessa cosa, in latino homo e humus hanno la stessa radice. Quella antica parabola sulla cura parla sempre della stessa cosa, dell'uomo che è creato dalla terra e cura lo fa esistere. Adamo è tratto dal suolo, ma anche gli animali sono creati dal suolo e così tutti i viventi albergano il medesimo alito di vita. Allora, questo tema che dipende dal suolo, io proverò una cosa, una mossa un po' ardita verso la fine, cioè questo tema biblico in realtà è la più avanzata forma di riflessione su cos'è natura oggi. Nel senso che, anticipo giusto perché ci capiamo, l'idea che ci siano degli animali senza pensare che esiste una catena che collega direttamente questa risorsa vivente con tutto ciò che è condizione della sua esistenza a livello biotico. Quindi l'idea che si possono isolare dei viventi, si possa isolare l'uomo, oppure gli animali, oppure anche dei vegetali, senza tener conto di tutto il ciclo che permette questa possibilità, è un'idea sbagliata. E questa idea sbagliata in realtà viene già fuori nel fatto che dalla stessa terra, dallo stesso suolo, vengono tutte le cose. E questo significa che sono intimamente e originariamente connesse. Vabbè, questo è il discorso dell'avere parola. Questa è la Leventhal in 10 che fa questo discorso. L'uomo ha il privilegio della parola, insomma, solo lui parla e nomina. Però questo nominare non è un dominio. E proprio, sono al secondo capoverso, mentre risponde a questo suo requisito che Adamo si rende conto di essere solo. Cioè, dà il nome alle cose, ma si accorge di non potersi rispecchiare in nessuno degli animali. Qui dà il nome. Dio gli ordina di chiamare le cose con il loro nome e lui capisce che non c'è nulla che gli sia in do, cioè di fronte. Di solito si traduce questa preposizione con un suffisso possessivo come compagnia, ma in realtà indica più un'opposizione che un fianco. Adamo ha bisogno di guardare il volto di qualcuno che sia diverso da lui e lì riconoscersi. E questo è interessante, secondo me, perché la diversità è l'unico modo di riconoscersi. Cioè tu non ti riconosci negli uguali, ma ti riconosci nel diverso che accogli, nel diverso di cui pratichi la fraternità. E questa è il vero, è la pienezza della relazione. Viceversa, quello che rimane è una silenzio, il silenzio dell'uguaglianza in cui uno si specchia. È un mite dominio, questo è Kurtz che si esprime così: l'uomo inteso come vertice della creazione viene dalla stessa terra ma è diverso dai vegetali e dagli animali, autocoscienza, dà nome. Dio stesso aiuta l'uomo a prendere coscienza del suo ruolo, questo indicargli di dare il nome, ma impara da Dio a dominare conoscendo, usando la parola, senza violenza. Mi è piaciuto questo spunto, cioè che quello divino è un dominio non distruttivo. E l'uomo, se deve dominare, perché è immagine e somiglianza di Dio, nel giardino in cui è stato collocato, lo deve fare così, cioè con un dominio, vite, un dominio del conoscere, non del potere. E a terra, questo l'ho fatto soprattutto per Adella, è l'idea che sia fondamentalmente un giardino, non un sistema di produzione. Io mi chiedo, guardando il mio giardino, ma a cosa serve? Risposta: a niente. Ma proprio per questo è fondamentale, giusto?
Certo.
E Papa, prima di fare le ciclica, diciamo così, l'udienza del 13 era da poco insediato. Quando parliamo di ambiente, il mio pensiero va alle prime pagine della Bibbia, libro della Genesi, dove si afferma che depose l'uomo e la donna sulla terra perché la coltivassero e la custodissero. Il verbo coltivare mi richiama alla mente la cura che l'agricoltore ha per la sua terra, perché dia frutto ed essa sia condivisa. Ma è anche l'idea che si voglia far crescere un mondo con responsabilità, trasformarlo perché sia un giardino, un luogo abitabile da tutti. Questo che parlo non è più il Papa, ma è Scalmana, e ricorda che custodire non è sinonimo di conservare, non sono la stessa parola. Custodire non vuol dire conservare, infatti coltivare è una cosa diversa. Tutto non resta uguale, tutto cambia, la natura non è sacra, intoccabile. Anzi, proprio la tradizione ebraico-cristiana l'ha in un certo senso laicizzata e l'ha messa nelle mani dell'umanità. Quindi quell'operazione che avevamo visto prima come un'operazione di asservimento della natura all'uomo, in realtà diventa un'invocazione di responsabilità. Cioè un problema, è un rischio che si converte in una possibilità. L'uomo ha una funzione proprio perché ha una conoscenza superiore, una voce diversa, ha una responsabilità in mente, perché Dio ci vuole co-creatori con lui, ci associa alla sua opera di bellezza e di bontà. Insomma, noi siamo messi sulla terra per coltivarla come un giardino, non per trasformarla in una fabbrica. E qui facciamo un passaggio. Vorrei riferirmi a questi quattro aspetti un po' velocemente per chiederci oggi che cosa dobbiamo fare di diverso, cosa cambia. E non so però se avete qualcosa da dire, se avete bisogno di dire qualcosa. Vado? Non so se è rassegnazione, perché non ho idea, cioè, noi siamo un po' sensibili, quando c'è una classe troppo attenta diffidiamo, ecco.
Troppo silenziosa.
Silenziosa diffidiamo, sì, perché sappiamo che non può dipendere da noi, deve esserci qualcos'altro. Allora, voi sapete questo tema dell'antropocene, che è un discorso molto, molto diffuso, anche molto discusso. È l'idea che la nostra era geologica, l'Olocene, si sia conclusa. Si discute molto, chi dice, con l'unione del mondo europeo, con quello americano, i grandi viaggi in aviazione, l'inizio di quella globalizzazione che poi verrà nel XV secolo. Altri dicono l'inizio della rivoluzione industriale nel XIX secolo, oppure dopo lo scoppio della bomba atomica, 45, insomma, per una ragione o per l'altra. C'è l'idea che ci sia una svolta radicale che è legata a queste robe qua. Ci sono questi fattori che toccano la Terra. La Terra è modificata dalla presenza dell'uomo in modo sensibile per la prima volta da quando c'è l'antropocene, da quando l'antropocene è diventato qualcosa di significativo. E quali sono questi fattori? Ve li elenco senza leggere, potete guardarli con calma.